Buongiorno a tutti, se ci accomodiamo possiamo iniziare. Magari, come c'è oggi, in sicurezza i cellulari. Ci sono molte persone che stanno arrivando, ma dobbiamo iniziare. Quindi, buongiorno a tutti e benvenuti. Un benvenuto a tutti i presenti, ai presenti assenti e agli assenti presenti. Siamo i lavori di questo convegno che ha per oggetto performance management in tempo di crisi, il contributo della valutazione al miglioramento della PA. Io mi presento, sono Giovanni Urbani, sono Live, Associazione Italiana di Valutazione, coordino il gruppo tematico Valutazione Performance, sono manager pubblico, valutatore a circa 20 anni, valutatore sano, spero, di cultura della valutazione. Il mio obiettivo oggi, assieme a quello dei relatori, è quello di essere chiari ed esaustivi, ma allo stesso tempo saremo anche sintetici per dare spazio al dibattito, quindi al feedback con tutti voi. Quindi anche tutti i relatori dovranno tener conto dei tempi che abbiamo a loro assegnato. E a tal fine questo prodotto che il professor Martoni ha definito uno strumento tecnologico per quanto riguarda gli impianti, un timer da forno, però funziona, l'abbiamo utilizzato in tutte le università, è una cosa anche direi simpatica. Iniziamo quindi dai contenuti che avete visto di questo incontro, contenuti che sono sul sito di Forum PA. Si parla di crisi, di ristrettezze economiche e quindi una maggiore attenzione alle scelte pubbliche. Come sappiamo, la parola crisi ha un doppio significato, cinese sì pericolo ma anche opportunità, quindi vorremmo sfruttare questa seconda visione. Naturalmente la crisi che stiamo vivendo in questi giorni, in questi anni, è una crisi non solo di natura economica, come ha detto nel messaggio di fine anno sia il Papa sia il Presidente della Repubblica, è una crisi di identità, quindi non ci rifacciamo solo al doppio downgrade del 13 gennaio scorso a BB+ dell'Italia, o avete sentito adesso il debito pubblico a 1.946 miliardi nel primo trimestre. Quindi sarebbe importante utilizzare il performance management della pubblica amministrazione in tal senso e quindi rendere disponibili delle evidenze empiriche a supporto dei processi decisionali. Ma vediamo quale sarà il programma dell'incontro di oggi. Ora, avremo due tipi di relazioni. Naturalmente vi tengo tranquilli perché il primo relatore che vedete in programma non c'è e quindi sta arrivando. Le prime tre relazioni sono di carattere più accademico, le altre tre sono invece di natura esperienziale, quindi si compensano, abbiamo Vecchi, Marra e Sepe per le prime tre, e poi le esperienziali. Abbiamo Camisasca della Regione Lombardia, quindi una regione, Giampiero Ruggero, un ente di ricerca, OIV del CNR, Maria Sandra Petrotta dell'INPS della Regione Sicilia, ente previdenziale, Mauro Bonaretti, che anche lui non l'ho visto ancora, del comune di Reggio Emilia, nonché anche presidente dell'Associazione dei Direttori Generali. Ci sarà quindi il dibattito e le conclusioni dell'amico Luciano Inna, che mi ha confermato la sua presenza ieri sera, mentre quella al dibattito questa mattina sarà un pochino più difficile, quella del Ministro, in quanto stamattina come ospite qui in Monti deve far fare un giro e non sa in che momento e se potrà venire. Ci teneva, in quanto sapete bene che il Ministro ha fatto parte per 2 anni della Civit e quindi era molto interessato a questo incontro. Ecco. Io vorrei fare un brevissimo background di un minuto Per spiegarvi solamente chi è AIVE, visto che collabora a questo incontro con Forum PA, l'AIVE è l'Associazione Italiana di Valutazione, che è nata al CNR 15 anni fa, è nata al CNR, sappiamo che la signora non fa parte più del servizio, e questo ci allieta molto, comunque è nata al CNR 15 anni fa, e si occupa, naturalmente lo scopo è quello di diffondere la cultura della valutazione in Italia. Abbiamo fatto diverse cose in questi anni, ecco il nostro primo relatore Giancarlo Vecchi che viene mogio mogio perché sa che devo naturalmente picchiarlo. Abbiamo iniziato 5 anni fa, proprio nella vecchia sede, nel 2007, con un master PA, forse qualcuno di voi c'era, un modulo formativo con 500 discenti, una cosa bellissima, con Mauro Palumbo e Bezzi. E poi abbiamo fatto tutta una serie di incontri, workshop, convegni un po' in tutte le università italiane, qui abbiamo messo solo le principali, abbiamo fondato questo gruppo tematico performance a cui possono aderire tutti quanti sul sito dell'AIVE, dell'Associazione Italiana di Valutazione. Ho scritto sui diversi quotidiani economici, Il Sole, Italia Oggi, e abbiamo scritto questo libro di successo in 15, un libro collettaneo, Valutare le pubbliche amministrazioni tra organizzazione e individuo, visioni dei valutatori italiani per performance e competitività. È uscito nel novembre scorso, nel novembre 2010, ma è ancora di grande attualità. E volevo ricordare, c'è anche questa prefazione di Gert Bucherd, in cui i valutatori diventano i visionari, cioè immaginano quello che ancora non esiste e lavorano per una sua attuazione. E poi ancora la convention nazionale degli OIV lo scorso anno qui a Forum PA, e poi eventi seminariali vari e così via. È importante ed opportuno naturalmente iniziare dal binomio performance e crisi nel tempo. Questo lo scrivevamo 11 anni fa, se valutassimo la PA per capire veramente cosa imparare, come migliorare, come allocare le risorse e come risparmiare, che sembra un po' l'essenza della riforma Brunetta. Mentre nel libro dei valutatori italiani che abbiamo citato, si dice, questa c'era una criticata naturalmente con l'ex, per cambiare la pubblica amministrazione italiana occorre liberarla da pesi che sono più organizzativi e comportamentali che normativi. Ho visto quindi la riforma Brunetta, questa riforma economicistica, quindi il problema di allineare, riallineare quello che era il reddito pubblico, reddito privato, che era cresciuto negli ultimi 10 anni, uno del più 45% il pubblico, più 27% invece nel privato. Decreto legge 78, il decreto del congelamento, le manovre finanziarie 2011 e 2012, quindi che mirano tutte al contenimento della spesa per raggiungere questo pareggio di bilancio nel 2013, che tra parentesi sembrava una chimera qualche mese fa, è stato riconfermato adesso in sede europea. È una ricetta non impossibile, comunque lo Stato bisogna farlo dimagrire, se no è obeso, rischia l'infarto, infarto default, e abbiamo visto anche il Salve Italia, il decreto Salve Italia, il 22 dicembre scorso. Performance e management. Intanto parlare di performance qui a Forum PA è per noi un onore aprire questa giornata, perché voglio ricordarvi che c'è tutta una serie di altri incontri sul performance management nei prossimi giorni. e anche oggi pomeriggio. Abbiamo un incontro legato alla customer, domani una giornata della funzione pubblica e del Formes nel progetto nazionale con i comuni, obiettivo convergenza. Domani mattina c'è anche il professor Buchert, il nostro amico, e ci sarà anche una cosa col comune di Roma, sempre sul performance management. Domani pomeriggio con l'amico Mochi Sismondi che coordina i lavori, e c'è anche Liborio Iudicello, il direttore generale del comune di Roma, lui un caro amico e attento alla valutazione. Quindi che la performance è a livello valutativo il terzo livello della valutazione, il più alto, c'è l'adempimento, c'è il risultato, c'è la performance. Abbiamo fatto questo doppio salto in Italia con la riforma Brunetta, sembra. Per la Civit è il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. Che è certo, il performance management è un processo, non è un'attività, è un processo. Quindi significa incorporare e utilizzare l'informazione sulle performance sia per quanto riguarda le decisioni, sia per la comunicazione all'esterno e infine per il controllo. Naturalmente poi ci sono regole e incentivi, l'allineamento, ma questo riguarda solamente la performance individuale. Quindi le performance sono e devono essere un pilastro della fiducia come efficienza ed efficacia. E qui è importante anche la visione del ministro, del nuovo ministro, voglio ricordare, ha iniziato parlando soprattutto di trasparenza in maniera molto cauta con questo portale della trasparenza, e naturalmente ci sono delle visioni che laddove non esiste trasparenza e laddove non esiste naturalmente valutazione, non c'è etica della valutazione, etica sociale. Sappiamo che l'etica della valutazione performance serve per l'equità sociale, elevare i talenti da brain drain a brain gain e favorire i miglioramenti nelle organizzazioni pubbliche. Naturalmente non si può migliorare quello che non si conosce o non si misura, perché subentrerebbe solo il fattore C per riuscirci naturalmente. Quindi solo con buone valutazioni si favorisce l'etica del lavoro pubblico. L'etica del lavoro pubblico esiste se esiste l'etica della valutazione, che riguarda naturalmente l'integrità di tutti i valutatori. Naturalmente questa è una slide, qui vedete qualche dato che ho preparato, vedrete nel prossimo numero, numero di giugno di Altro Consumo, Comitato Difesa Consumatori. C'è un mio lavoro sulla semplificazione amministrativa e si parla di illegalità diffusa in Italia, che per carità purtroppo non ce la siamo inventati, e di corruzione. Secondo il Transparency International, questa organizzazione seria, non governativa, senza scopo di lucro, l'Italia nel 2011 è penultima in Europa per quanto riguarda la corruzione, penultima in Europa assieme alla Grecia. La Grecia, avete sentito, in quell'isola l'80% hanno tutti la pensione perché sono portatori di handicap. La corruzione percepita va in una scala da 0 a 10, c'è questo indice I, e naturalmente l'Italia, dicevo, è poco prima della Grecia, 69esima, la Grecia è 82esima, abbiamo un rate, un valore di 3,9. Naturalmente più si è vicini allo zero, maggiore è la corruzione percepita. Quindi su 182 paesi al mondo siamo 69esimi, tra i primi 15, molti paesi naturalmente europei, i nostri principali competitors, Grecia 82esima, ma prima di noi c'è anche il Ruanda, questa è una nota di colore. Quindi è utile naturalmente capire le performance e utilizzarle. Naturalmente sappiamo cosa sono la performance organizzativa e quella individuale. È importante ricordare che la performance individuale va inquadrata nel più ampio contesto della performance organizzativa, la quale discende in maniera integrata. Il problema delle performance è come riuscire a interarle. C'è anche un bel lavoro, e parla di questo, nella delibera del 5 gennaio scorso, la 1 del 2012, della CIVIT. Speriamo che ripeto che ieri sera ha detto senz'altro Ottoni non si preoccupi, venga naturalmente al più presto, ma Inna deve chiudere i lavori, quindi dovrebbe sapere, ma lui sa tutto, quindi non è un problema. Il lavoro della CIVIT, ecco, c'è stata una prima fase in cui ha normato, o perlomeno ha declinato, la normativa Brunetta e i rimandi della Brunetta. Adesso c'è una fase interessante, a mio avviso, di monitoraggio e di correzione. C'è qualche no però che non funziona. Il 74% degli OIV, secondo la CIVIT, sono altamente competenti. Altamente competenti. Però il 30% delle amministrazioni si è adeguata alla riforma. Gli OIV competenti sono il 74%, altamente competenti. Però gli enti che si sono adeguati alla riforma sono il 30%. Quindi c'è un gap del 44% che sarebbe interessante studiare e capire a chi è attribuibile. Come vedremo in seguito, potrebbe essere anche attribuibile alla politica, chissà. Quindi la qualità della valutazione è più elevata negli enti previdenziali, e oggi la seconda parte delle relazioni, avremo l'esempio dell'INPS della regione Sicilia, e poi è sproporzionato naturalmente l'interesse e l'utilizzo all'interno della pubblica amministrazione della performance individuale per rispondere a un mandato rispetto a quella organizzativa. C'è poco di performance organizzativa, questo dice il monitoraggio della CIVIT, che è poi quella che serve, cioè non che non serva quella individuale, però abbiamo detto che quella individuale discende da quella organizzativa. La riflessione è che questo 30% è in regola, vuol dire che il ciclo della performance, e c'è una bellissima relazione di Bonaretti che sentiremo dopo sul ciclo della performance a Reggio Emilia, ma anche un pochino più forse in generale, presidente dell'Andige, sembra percepita probabilmente come un adempimento se non va avanti o ci sono altre difficoltà. Quindi come usare il performance management non come esercizio stilistico, ma per riprogettare tutte le amministrazioni dal punto di vista socio-economico. Quindi c'è un tecnicismo spinto in questa riforma che dovrebbe essere corretta. Ha visto tutte quelle parole strane, abbiamo presentato all'Università di Roma Balance Scorecard, Performance Prints, Common Assessment Framework, il piano della performance e quant'altro. Ma, come dire, c'è un po' troppo esercizio stilistico da parte di molti che vedono le cose solo dal punto di vista burocratico. Però questo è nelle strutture degli enti. A mio avviso c'è un problema anche più. Non c'è cultura della valutazione della pubblica amministrazione italiana, però non c'è cultura della valutazione, cioè è completamente assente invece nella politica italiana, in quanto possiamo fare anche buone valutazioni, ma se poi non si usano è inutile farla. Quindi oggi si chiede di sfoggiare burocrazia manageriale, bisognerebbe formare o sformare la politica italiana. Sono contento che Patroni Griffi ancora non c'è. Quindi verso la nuova riforma. Ecco, devo dire, altro dicevo prima dell'inizio di questo convegno, che le ipotesi del nuovo ministro su quello che farà sono sempre bellissime, di qualsiasi ministro che abbiamo visto. Bisogna vedere naturalmente poi nei fatti cosa verrà fatto. Però mi sembra molto cauto, c'è questo DDL che sta andando avanti contro, direi, mi pare di poter dire, contro il decisionismo del ministro Brunetta. Le novità in questa recentissima intesa sindacale sono la trasparenza totale, il nuovo modello delle relazioni sindacali, quindi si torna al contratto, non più a livello legislativo, rafforzare l'autonomia della dirigenza, ma ecco, dal punto di vista valutativo, che è quello che ci interessa, due cose. Valorizzare la performance organizzativa rispetto a quella individuale e semplificare naturalmente le procedure di valutazione. E poi c'è una cosa che amo molto, perché nel libro Valutatori Italiani ho scritto che non sarebbe durata più di un decennio quella parte della norma: verrà cancellata il sistema della ripartizione dei dipendenti in fasce di cui all'articolo 19 del Brunetta, o così come era stato pensato in generale del 25-50-25. Quindi ci sono degli elementi di novità. Però è pur vero che la politica non sostiene la valutazione in Italia. In Italia, dicevo prima, ma non da poco, non solo con la Brunetta, ma anche 10 o 15 anni fa, avevamo delle bellissime valutazioni in alcuni enti pubblici italiani, che però rimanevano dentro i cassetti, non venivano utilizzate, non erano rilevanti per le politiche naturalmente degli enti. E qui c'è una cosa semplice, bella, che scrive il professor Buchert in Libri Valutatori Italiani: perché le riforme abbiano successo è indispensabile che i vertici politici le sostengano. Quindi opportunità e non adempimento. Nel Brunetta naturalmente adesso tutti vedono cose negative, ma ce n'erano molte positive, e c'erano anche alcune cose ottime, come quello di lavorare sul benchmarking, a mio avviso. Quindi fissare degli standard tra amministrazioni omologhe, chiedersi il perché di scostamenti di rilievo, che poi è quello che volevano riportare nelle autonomie e così via, che poi non se n'è fatto naturalmente più nulla. Quindi adesso mi avvio verso la conclusione, volevo fare solo qualche domanda di stimolo ai nostri relatori, ad iniziare da Giancarlo Vecchi, che avrà il problema che lui è sempre l'unico che arriva all'ultimo minuto con la sua relazione, la sua chiavetta, e quindi avrà il problema di caricare la sua chiavetta, lo farà tra un attimo. Sulle domande, le domande non sono solo strumentali e fine a se stesse, le domande alcune volte terminano con un punto, e qui richiamiamo una persona che sicuramente ne sa più di noi, che ogni domanda è un ampliamento del nostro sapere, e quindi non termina un punto finale, ma con un punto interrogativo. Ecco, la prossima slide è tratta naturalmente liberamente da un'amica, Verdiana Morando, che ancora non ho visto, della Cattolica, sul performance management. È utile mettere in conto un fenomeno atteso, come l'introduzione, l'implementazione appunto del sistema delle performance deve e può modificare l'ambiente politico. Ci sarà qualcuno che conterà di più, qualcuno che conterà di meno, e forse questo non piace. Quali istituzioni possono e hanno il potere di guidare le organizzazioni pubbliche? Quali azioni di fatto realizzano per attuare questi poteri? Poi c'è dal punto di vista organizzativo, c'è da chiederci anche se alcune di queste domande, ad alcune di queste domande risponde qualche delibera della CiVIT, però non ci rifacciamo naturalmente a livello normativo, ma a livello concreto. Chi stabilisce i target, le misure, a chi viene riportata la performance? E poi, come dicevo prima, i mali della politica italiana, quale uso viene fatto delle informazioni una volta riportate? Ci sono degli esempi di eccellenza in Italia, però queste sono le domande poi che contano, che possono essere sintetizzate in un'unica domanda: come la valutazione può contribuire al policy, al social learning, in presenza di risorse via via sempre più scarse? Ecco, mi avvio alla conclusione, l'ultima slide. Oggi vedremo che valutazione abbiamo, il livello reale di performance e le esperienze positive, le relazioni esperienziali per tipologia di ente. Anche qui, ripeto, è molto utile andarsi a vedere questa delibera 1 della CiVIT, perché sulle linee guida sui sistemi e i piani della performance ci fa vedere quelli che sono gli effetti perversi e le correzioni di quello che è stato fatto nell'ultimo anno. A mio avviso è fatta molto bene. Quindi la domanda finale per tutti, ciascuno e per tutti i relatori, alla fine del loro intervento, nell'ultimo minuto del loro intervento, sarà: cosa hanno da offrire la valutazione e la comunità dei valutatori alle pubbliche amministrazioni in circostanze economiche, politiche e sociali così critiche per l'Italia? Ecco, io direi che vorrei ricordare e invitare Giancarlo Vecchi con le sue slide qui, con i tecnici che magari gli danno una mano, ci vedono. Vieni Giancarlo. Volevo ricordare che oggi nel nostro convegno siamo qui per informare, non certo per predicare, persuadere voi tutti che noi conosciamo le risposte alle sfide dei nostri giorni e l'ultimo dei nostri desideri, ma rimarremo delusi se mancassimo di farvi ragionare su tali sfide in maniera un po' diversa dal solito. Ecco, credo di potermi fermare qui, di aver mantenuto fede ai miei propositi iniziali e, ringraziandovi per l'attenzione, mi taccio. Grazie.